La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ragazze e ragazzi di tutte le età, benvenuti all'ascolto. Sono lieto di darvi il benvenuto ad una nuova puntata della Clessidra, così come sono lieto di comunicarvi che la scorsa puntata, quella della settimana passata, dedicata all'opera, ha avuto molto successo, così come tanti riscontri positivi sono arrivati per Serena Garelli, il soprano, nostro ospite d'onore della settimana scorsa, che ci ha deliziato con la sua voce, con le sue arie d'opera, con il finale della Traviata e anche con le sue canzoni, la Via en Rose e poi la canzone di Albano e poi la canzone del Volo. Insomma, sono davvero tanto contento di poter dire a Serena, se ci ascolta in questo momento, che le comunità italiane nel mondo l'hanno apprezzata, e le mando soprattutto i saluti della comunità italiana d'Argentina, da Buenos Aires. Molti abitanti di Buenos Aires infatti hanno scritto alla radio facendoti i complimenti, cara Serena. Bene, adesso io voglio dire a tutti i melomani e gli amanti del bel canto che prima della chiusura estiva avremo anche una puntata dedicata all'operetta, e lo faremo con un grande tenore, un nome bello dell'operetta che ha cantato per tanti anni e che verrà qui a raccontare la sua esperienza in questo campo teatrale molto affascinante. Bene, lo faremo, come dicevo, prima della chiusura estiva. La puntata di oggi invece è dedicata non alla musica, ma a un genere televisivo che ha appassionato e continua ad appassionare. Ne parleremo subito dopo questa canzone.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth.
Eccoci tornati insieme. L'argomento che tratteremo nella puntata di quest'oggi è un argomento che non avevamo mai affrontato nel corso delle altre edizioni della Clessidra. Come per l'argomento musica da ballo che c'era stato sollecitato da voi, anche questo nuovo argomento è stato sollecitato da un gruppo di appassionati. L'argomento di cui tratteremo oggi allora sono i cartoni animati, come hanno cambiato la storia televisiva del Novecento e quale messaggio hanno portato anche nel nuovo secolo e nel nuovo millennio. Ne parleremo tra poco con un comunicatore, un grande esperto di cartoni animati, ma prima abbiamo la nostra piccola rubrica che abbiamo intitolato Italiane all'estero, ovvero quelle canzoni italiane che hanno avuto successo nei paesi stranieri in un'altra lingua, in un'altra versione. Io vorrei quest'oggi proporvi una canzone napoletana. Si chiamava Canzone Appassionata e veramente è stata una dei capisaldi della musica partenopea. Ebbene, forse non tutti sanno che ne è stata fatta una versione francese che ha avuto molto successo in Oltralpe e è stata cantata da una delle nostre più caratteristiche cantanti, quella con la voce lunare, Millie. Millie Mignone, la nostra splendida Millie, che canterà in francese Canzone Appassionata.
Dans le jardin où l'amour vient se battre, j'avais planté l'arbrisseau de mes rêves. Un coup de vent brutal vient de l'abattre, brisant ce joli rameau plein de sève. Ces fruits d'autrefois doux comme tes lèvres m'ont laissé dans la bouche une ombre amère. Mon cœur hélas est tourmenté de fièvre. Je pense à tout l'amour qui me à toi que j'aime et qui ne m'entends plus. Comme un oiseau que le soleil enivre, mon cœur chante grisé par tes caresses. Mais ton départ a fait venir le givre, mon cœur ne chante plus que sa détresse. Celui que j'aime a brisé mon beau rêve. Si c'est écrit, je ne puis rien y faire. Le cœur a ses raisons et tout s'achève. Et moi je n'ai rien fait pour te déplaire. Tu veux vivre un tendre rire. Et moi je t'aime, et moi je t'aime et tu me fais pleurer. En tombant sur ton bouquet qui se fane, mes pleurs ont fait s'ouvrir ce cœur de rose. Tu pourras l'écraser dans pieds profanes. Je t'ai toujours pardonné dans de choses. Pourtant, souviens-toi que le ciel se venge de ceux qui font souffrir nos âmes tendres. Un jour, chérie, crois-moi, les rôles changent. Tu pleureras sur ton je t'aime et tu me fais mourir.
E questa era Millie con Canzone Appassionata in lingua francese. Devo dire molto bella, molto caratteristica. Sono felice di avervela presentata perché credo appunto che non tutti la conoscessero. Allora adesso parliamo di cartoni animati. Se i cartoni animati hanno fatto parte della televisione, della cosiddetta TV dei ragazzi già dalle origini, è poi dalla fine degli anni 70 che hanno preso piede diventando un vero e proprio cult. Hanno preso piede sia sulla TV di Stato sia anche sono stati fondamentali nella nascita di tutta quella serie di televisioni private che fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 hanno iniziato a colonizzare l'etere. Io mi ricordo per esempio proprio fra i primi di cui ho contezza Capitan Harlock e UFO Robot. proprio per UFO-Robò venne creato un piccolo contenitore sulla rete 2 della RAI, un contenitore preserale presentato da Maria Giovanna Elmi, che abbiamo avuto nostra ospite nelle settimane precedenti, e si chiama proprio Buonasera con UFO-Robò. Allora, chissà, per i bambini di quell'epoca, o anche per chi non l'ha conosciuta quell'epoca, ascoltiamo insieme la sigla di UFO-Robò, seguita poi dalla sigla di Anna dai capelli rossi, perché se dobbiamo fare contenti i bambini, dobbiamo fare contente anche le bambine di quell'epoca, e quindi io mi ricordo che le bambine palpitavano per la storia di questa orfanella che andava a vivere da Matthew e Marilla e riusciva veramente a portare un soffio di novità, un soffio d'amore, un soffio di dolcezza nelle vite di questi due vecchi fattori. Allora, UFO-Robò e Anna dai capelli rossi, e poi inizieremo a chiacchierare col nostro ospite di oggi. Prego, regia. Dopo questa bella canzone sono veramente lieto di introdurvi l'ospite che ci terrà compagnia oggi, qua per un'ora. È un grande comunicatore, un grande divulgatore, un ragazzo che ha una immensa cultura, una grande intelligenza. È Davide Ravera. Benvenuto, Davide.
Grazie mille della bellissima presentazione, un caloroso saluto a tutti gli amici di Radio Discopolo, davvero da me, Davide Ravera, meglio conosciuto come Davide Ravera, YouTube e Cosplay.
Esatto, vuoi mandare il tuo saluto anche agli amici delle comunità italiane nel mondo, perché tu sai che oltre che dall'Italia entri proprio nelle case di tutti questi italiani nel mondo, e quindi hai tanti fan, tanti nuovi fan che da oggi ti ascolteranno. Cosa vuoi dire a loro?
Ma assolutamente, io sono molto molto vicino alla community italiana nel mondo, voglio fare a tutti davvero un caloroso saluto, soprattutto perché le nostre passioni ci uniscono e io quotidianamente ho la possibilità di relazionarmi con italiani all'estero e siamo davvero molto più vicini di quanto ci si possa immaginare, nonostante la distanza, però le passioni uniscono sempre.
Hai ragione, parole sante. Allora adesso ascoltiamo una canzone, la sigla di un cartone animato, e poi cominceremo la nostra chiacchierata insieme. Eccoci di nuovo qui con il simpaticissimo Davide Ravera. Davide, secondo te, oggi parliamo di cartoni animati, quali sono stati i cartoni animati degli anni 80 e 90 che hanno lasciato più il segno e che hanno portato qualche cosa anche alle generazioni di adesso, del nuovo millennio?
Beh, allora, la lista dei nomi e dei titoli sarebbe davvero infinita.
Sì.
Solitamente quando si parla di cartoni animati degli anni 80, non si può non parlare del fenomeno dei robottoni che aveva investito l'Italia direttamente dal Giappone.
Bravo.
Però magari per questa volta, visto appunto che sono stracitati e tutti ne parlano, oggi proviamo a lasciarli un po' da parte per ricordarci quali sono stati anche gli altri, passami il termine, a me piace parlare un po' più tecnico, quindi anime, che sono poi quelli che sono stati trasportati in Italia con nomi di cartoni animati.
Esatto.
Che hanno segnato un pochettino quella che è stata la mia generazione, perché io sono nato all'inizio degli anni 80, poi ho, diciamo, goduto di queste fantastiche opere più pienamente proprio negli anni 90.
Sì.
Sì. Quindi a mio modesto parere, quindi parlo anche un po' con il cuore,
sì,
quei cartoni che negli anni 80 ci hanno portato davvero tanto sono stati assolutamente, poi io sono maschietto, Kenny il guerriero e l'uomo tigre. Diciamo che hanno insegnato davvero alle generazioni degli anni 80 a non arrendersi mai, a dare sempre il meglio ovunque.
Solitario solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. 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 Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre.
È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lo sa. Ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe mai si perderà.
Ha tanti amici e grande la bontà, ma col nemico non ha pietà. Lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile, il tigre. 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 Nella tana delle tigri lui di nascosto entra piano, poi con sorpresa sale tutti, il tigre. Tigre. Tigre.
E lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere sa. Ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore.
Io ti volevo dire, soprattutto per quello che riguarda l'uomo tigre, ecco, l'uomo tigre che in fondo ha un grande cuore, come diceva la sigla. Io ricordo che presentava anche delle scene forse un pochino crude per gli anni Ottanta, o mi sbaglio?
Ma sicuramente era un cartone che guardava già avanti, perché infatti guardiamo cosa va di moda adesso, di scrupoli non è che se ne fanno poi tantissimi.
Bravo.
E forse era per questo anche che era davvero così seguito, perché aveva, chiamiamola pure un'innovazione, diciamo, l'uomo tigre era un wrestler,
sì.
Però la violenza utilizzata non era mai, come in tanti altri cartoni animati dell'epoca, a scopo di farla, incitare la violenza, di farla riprodurre dai ragazzi a casa. Tanti di noi magari si mettevano una coperta al posto del mantello e al massimo che facevano era saltavano addosso al fratellino facendo finta di essere l'uomo tigre che saltava dalla terza corda.
Sì, è vero, è vero. E invece io adesso vorrei farti un nome. Se io ti dico, andiamo proprio da un'altra parte, se io ti dico Vegeta, tu cosa mi dici?
Non ti posso far altro che rispondere, forse quella che per me e per tanti altri al mondo è la più grande opera mai creata, l'opera manga mai creata, dal più grande mangaka del mondo che ha segnato generazioni, che è grandissimo, io mi inchino ogni volta che pronuncio il nome Akira Toriyama.
e ti inchini. Inchiniamoci, ecco, a questo, e continua anche adesso e continuerà ancora per molto tempo a essere beniamino delle generazioni. Ci vuoi parlare di questo personaggio che molti leggono in chiave di antieroe?
Esatto, ma di fatto è la chiave giusta, perché dopo ti dirò di più su Vegeta.
Sì.
Vegeta ha fatto la sua comparsa nella saga di Dragon Ball Z, più precisamente appunto nella saga dei Saiyan, venuto sulla Terra per distruggerla dopo il fallimento dell'altro Saiyan, Radish, che era stato sconfitto dai guerrieri della Terra. Quindi Vegeta viene sulla Terra per vendicare l'orgoglio Saiyan e conquistare il pianeta, perché i Saiyan sono una razza conquistatrice, prendono un pianeta con la forza e poi lo vendono al miglior offerente. Però sì, una volta arrivato sulla Terra, lui trova quello che era un Saiyan di basso livello che era stato inviato sulla Terra per distruggerla, che è Goku, quindi il protagonista dell'avventura. Quando arriva da piccolo batte la testa, si dimentica della sua missione e invece di distruggere la Terra la protegge, sì, a costo della vita.
È vero.
E quindi a questo incontro, scontro con quello che sarà poi il più grande rivale per tutta la vita di Vegeta, ma un rivale con ammirazione. La cosa curiosa è che la storia di Vegeta doveva concludersi dopo il suo primo scontro con Goku. Vegeta doveva morire in quello scontro.
Ecco, non
però
lo sapevo.
In Giappone c'è un'usanza fantastica, fantastica. Quando un nuovo personaggio entra a far parte di un'opera, c'è una cosa che si chiama indice di gradimento, e le case di pubblicazione giapponesi e danno l'occasione al pubblico di mandare delle cartoline di gradimento alla redazione. E fu un delirio. Una volta che Vegeta apparì sullo schermo, o comunque sul cartaceo, sul manga,
sì,
fu un'invasione di cartoline per Vegeta. Per questo l'autore ha deciso di renderlo praticamente un protagonista e di farlo andare per tutta l'opera.
Benissimo, quindi questa è stata proprio una affermazione che ha avuto dal pubblico, è piaciuto talmente tanto il personaggio che il pubblico lo ha adottato e quindi è diventato poi il contraltare di quel povero Goku, ecco così.
Possiamo... Sì, esatto, poi diciamo che Vegeta è diventato il protagonista perché il suo carattere praticamente lo ha reso agli occhi del pubblico più piacevole di quello che è il protagonista, che è Goku. Difatti, se noi facciamo un piccolo sondaggio in rete o dove vuoi, diciamo che su 100 persone solitamente il 70%, ma a volte anche l'80%, preferiscono Vegeta piuttosto che Goku.
Assolutamente, assolutamente sì, hai ragione. E adesso allora, Davide, ascoltiamoci una canzone, ascoltiamo la sigla di Dragon Ball. Che ne dici?
Perfetto, l'ascolterò insieme a voi e sarò qua alla fine della sigla.
Chi sei? Goku non lo sai, però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai. Una nuova realtà con le sue verità scaverà passato, e guardando più là il tuo cuore saprà ritrovare Dragon Ball. What is my destiny, Dragon Ball? Io so che tu lo sai, Dragon Ball, perché non c'è un drago che sia grande come te. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball,
Davide Ravera, siamo di nuovo qua con te, con la tua verve, con la tua grande cultura in materia, e allora mi corre l'obbligo di porti una domanda. Perché secondo te i cartoni animati o i manga sono molto apprezzati anche dalle generazioni non più verdissime, diciamo come la mia, come la tua, cioè non solo i sedicenni, ecco?
Beh, guarda, la risposta alla tua domanda è più semplice di quanto si pensa, perché spesso l'utente medio, comunque con un po' di chiusura mentale, relega il cartone animato o il manga in un angolino adatto solamente agli eterni Peter Pan o comunque ai ragazzini. Giusto. Invece, se noi andiamo ad approfondire il discorso, gli autori di queste opere non hanno niente da invidiare ai più famosi registi dei più famosi film che tutte le generazioni guardano e guarderanno per tutta la vita.
Bravo.
Alcuni cartoni animati, alcuni manga hanno delle trame così profonde e complicate che addirittura molti registi ci hanno preso molti spunti per fare serie televisive, film.
È vero.
In Italia abbiamo una bruttissima abitudine, che è questa, ti spiego in breve. Quando in Giappone esce un'opera, io magari riprendo in esempio Dragon Ball, ecco,
sì,
o qualsiasi altra opera di grande rilievo, diciamo che questi cartoni, questi anime, vanno al cinema, sono fruibili, sono proprio messi alla mercé di tutti, ma soprattutto sono creati per un pubblico praticamente adulto. Quando invece in Italia decidiamo di pubblicarli, di portarli, queste opere vengono prese, sminuzzate, triturate dai comitati di censura, che li rendono delle cose per bambini. È appunto per questo che quando una persona sente parlare di cartoni animati ma non è esperta o comunque non sa la storia che c'è dietro, li cataloga come cose da bambini, e se becca un quarantenne guardare un cartone animato lo prende in giro.
È vero, io sono completamente d'accordo con te, mi trovi e sfondi una porta aperta, perché davvero purtroppo noi abbiamo visto, no, già dagli anni 80 con la nascita di tutte queste varie televisioni private, parliamo anche magari per far contento anche l'universo femminile, di saghe come Candy Candy, Lady Oscar o Georgie, c'erano veramente, o Kiss Me Licia anche, c'erano tutte quelle scene più da adulti che sono state sforbiciate, censurate e mandate al macero quasi. Quindi in Italia c'è, cioè, in Francia no, e nel resto dell'Europa devo dire di no, ma in Italia c'è questa precipua questo precipuo convincimento, cioè che il cartone animato debba essere solo fruibile dai bambini e per i bambini deve essere adattato, e quindi si perde anche molta forse della profondità o del messaggio che l'autore vuole dare.
Assolutamente, io difatti sono sempre per la versione integrale, perché al giorno d'oggi poi siamo abituati magari a demonizzare queste cose, poi a mezzogiorno parte la pubblicità su qualche rete comunque di carattere generale, di cui non voglio fare nomi, magari ti vedi la tetta per fare la pubblicità a uno yogurt.
Bravo.
Quindi quello va bene, però poi no. Sì. Se torniamo indietro nel tempo, addirittura molti robottoni avevano questo elmo con le corna.
Ecco.
E i genitori negli anni 70-80 vietavano ai figli, soprattutto famiglie molto religiose,
sì,
di guardare questi cartoni animati, perché dicevano che portavano verso il demonio.
Sì.
E questa è storia, questa fa parte della storia degli anime,
e purtroppo
precisamente
sì,
anime, perché va detto con l'accento francese,
anime,
per essere corretti,
anime.
Quindi tu immaginati la esagerazione che alcune famiglie avevano per mancanza di informazione con opere, con maestri come Gonagai, che ora vengono veramente, cioè, come, presi come dei santi.
Sì.
Questi genitori invece un po' ignoranti li demonizzavano e dicevano: no, tu non guarderai questo cartone animato perché sennò mi cresci satanista, cioè,
no. Sì, veramente adesso sono cose da ragazzi di collegio, no? Una volta venivano demonizzati come dici tu, e purtroppo questo forse, sai Davide, è il riverbero di una cosa molto più grande, che è il provincialismo, che purtroppo è ancora imperante in Italia. Era imperante allora e continuerà ad essere imperante, perché noi siamo un popolo purtroppo un pochino provinciale. Ti trovi d'accordo?
Io lo so bene, perché ci combatto tutti i giorni con diciamo la mia piccola mission che porto in Italia ormai da 4 anni, quindi lo so.
non
come,
è una...
come girano queste
vedete, Davide è una persona molto umile, ma lui dice piccola mission, è una grande mission invece quella che ha, e ne parleremo subito dopo quest'altra canzone. Vi dicevo della grande mission di Davide poco fa, e allora siccome lui è una persona sempre molto modesta, e la modestia secondo me è propria dei grandi, permettimi questo complimento caro Davide che risponde a verità, io vorrei che tu ti presentassi e raccontassi un pochino quello che fai, perché tu sei il portavoce, il rappresentante di tutti i cosplayer italiani e ti stai affermando in questo momento anche nei vari paesi d'Europa, e io sono sicuro che molto presto andrai anche oltre l'Atlantico, perché i nostri amici delle comunità italiane del Sud America o degli Stati Uniti d'America o del Canada ti vorranno da loro. Allora presentati, dici quello che fai e poi parlaci di cos'è il cosplay.
Iniziamo da che cos'è il cosplay, che è stato proprio uno dei miei primi video che pubblicai su YouTube 3 o 4 anni fa. Perché io ho aperto questo canale YouTube? Perché avevo capito, dopo pochissimo tempo che facevo parte di questa community del cosplay, che c'era bisogno di spiegare bene che cosa fosse, perché le persone lo demonizzavano nella stessa maniera di cui abbiamo parlato dei robottoni,
sì,
poco fa.
Sì.
Il cosplay è una parola composta da costume and play e vuol dire interpretare in costume. Quindi noi che cosa facciamo? Noi abbiamo un sogno, quello di essere magari, chiamiamo un supereroe, sì, per un giorno, o comunque un personaggio che può derivare da fumetti giapponesi, cartoni animati, film, serie televisive, videogames. Quindi il cosplayer prende in oggetto il personaggio che vuole creare e tramite il costume e le movenze e l'interpretazione cerca di farlo suo, imitandolo in tutte le maniere e portandolo con sé alle fiere del fumetto o comunque anche nel privato solo per fare set fotografici o filmati.
E anche negli spettacoli, certo, si possono fare anche delle serate, degli spettacoli.
Certamente, perché fare cosplay non significa solamente mettere addosso un costume di un carnevale, non è una carne malata, ecco, c'è una grossa differenza tra certo. Il cosplay e il carnevale. Carnevale è proprio vestire un costume, invece essere il cosplay di un personaggio vuol dire proprio diventare il personaggio. Tu da quando hai quel costume addosso esci dal mondo reale e per un paio di giorni ti stacchi dalla quotidianità, dalla stanchezza del lavoro, della scuola e in maniera tale realizzi un tuo sogno, ma soprattutto nei cosplayer, dico sempre nei miei discorsi che faccio sui palchi, abbiamo un ruolo molto importante, noi realizziamo i sogni delle persone.
È bellissimo, perché sì, fate sognare gli altri, è vero. È vero.
Ognuno, ogni persona ha una passione verso un qualcosa che emerge e noi diamo vita a un qualcosa che non esiste, quindi dai modo all'appassionato di vedere davanti a sé il proprio personaggio uscito dalla televisione, uscito da un fumetto, fare una foto e poi fare una foto con lui, parlarci, ed è un'emozione grande e ogni volta che vesto un personaggio e mi sento avvicinare da una persona con gli occhi colmi di gioia che mi chiede una fotografia e mi dice non ci posso credere, sei proprio uguale a lui, io lo guardavo sempre quando ero piccolo, facciamo una foto insieme, registra un video per mia moglie, per il mio figlio o altro, io dico basta ragazzi, io sono arrivato, cioè quando vedi una persona così felice come fai a non esserlo anche tu?
Sì, grazie.
Però bisogna provare per capire veramente e tornando al discorso di prima, appunto, tanti genitori non comprendono questa nostra passione e magari vietavano ai bambini, ai figli o comunque anche agli adolescenti troppo piccoli di partecipare a questi eventi dove puoi uscire un pochettino dalla quotidianità.
Dagli schemi, certo.
Esatto, loro magari pensavano che noi ci facessimo di chissà quale droga a questi eventi, quando invece è solamente divertimento puro e la passione più genuina che ci possa essere, poi stimola assolutamente la creatività, sì. Cioè tu qualche cartone animato in vita tua l'avrai visto,
ovvio,
giusto?
Ovvio,
benissimo, certo. Questi personaggi hanno armature, hanno spade, ci sono dei costi che per realizzarli necessitano anni. Tu non sai, bisogna essere degli ingegneri a volte per fare dei costumi.
È vero, cioè, ragazzi, è vero, e Davide è bravissimo in questo. Davide è molto bravo. Vorrei chiederti allora a questo punto, quali sono i personaggi che tu vesti più volentieri, che tu interpreti più volentieri?
Io ho pensato, quando creo i miei costumi, quando creo i miei personaggi, prima di tutto li scelgo con il cuore. Quindi io non faccio assolutamente costumi che durante la mia crescita, la mia adolescenza o comunque anche la mia età adulta non siano riferiti a personaggi con una bella storia o che comunque per me sono significati tanto. Ti cito un gruppo di personaggi che faccio, io adoro Dragon Ball, quindi appunto Vegeta, ne abbiamo parlato prima, ho interpretato Vegeta in due delle sue più famose versioni e poi, visto che sono un grandissimo appassionato di videogames, io adoro la saga dei Final Fantasy e ho interpretato più personaggi derivati dalla saga dei Final Fantasy che sono stati molto apprezzati.
Molto, molto, io lo so perché vedo anche i tuoi video su YouTube, seguo le tue pagine e quindi a questo momento io direi che è arrivata l'ora, caro Davide, di dare i tuoi riferimenti, cioè alle persone che ti stanno ascoltando dal mondo, di come possono trovarti sia su YouTube, sia su Facebook, sia sul web.
Grazie mille per questa bella possibilità. Appunto anche per queste occasioni, ma poi perché mi piace metterci sempre la faccia, io a differenza di tanti che per carità non li biasimo, ma sono d'accordissimo, non ho mai scelto pseudonimi, quindi il mio nome Davide Ravera è proprio il mio biglietto da visita e i social dove le persone possono trovarmi, contattarmi, anche per lavoro o per due semplici chiacchiere, sono in primis la mia pagina Facebook che si chiama Davide Ravera, YouTube e Cosplay. Poi appunto ho il mio canale YouTube che potete trovare digitando Davide Ravera e anche su Instagram che sta prendendo un bel piede il mio profilo.
Hai ragione.
Instagram, ultimamente ne sono molto felice. Mi potete trovare sempre come Davide Ravera. Quindi, diciamo, non mi nascondo dietro nessun altro nome, sono io, come sulla carta d'identità.
Sei tu e, ragazzi, io, se mi permettete, visto che lo conosco, posso dire davvero, senza tema di smentita, che è una persona che ha una profonda filosofia, una profonda conoscenza culturale. È una persona, voi seguite i suoi video e vi troverete davvero catapultati in un mondo non solo di fantasia, ma un mondo in cui lui affronta temi riguardanti la realtà, riguardante la crescita, riguardante la salute delle persone. È una gioia sentirlo parlare e se andrete a vedere i suoi video darete ragione a me, perché veramente questo è un ragazzo che merita. Quindi, ragazzi che ci ascoltate da tutto il mondo, andate a cliccare, andate a conoscerlo e soprattutto invitatelo da voi in America, perché, ragazzi, non ve ne pentirete. Davide, io adesso vorrei, questa puntata è stata dedicata ai cartoni animati, tu hai parlato di cartoni animati, hai parlato anche di manga. Pochi minuti fa, rispondendo a una mia domanda, hai introdotto anche un nuovo argomento. L'argomento è quello dei videogiochi. E allora io vorrei concludere facendoti questa domanda, cioè, secondo te, che differenza c'è, come si sono evoluti i videogiochi dalla fine del Novecento ai giorni nostri?
Mi becchi proprio in un argomento che mi sta a cuore, perché io sono un videogiocatore da quando sono molto piccolo. Mio padre, con la scusa di usarlo lui, quando avevo la tenera età di 5 anni, mi regalò la prima console Nintendo mai creata. Correva il 1987, quindi avevo 4 anni, quindi immaginati.
Mamma mia.
L'evoluzione che hanno avuto i videogiochi è splendida. Splendida perché film hanno ispirato videogiochi e videogiochi hanno ispirato film. C'è stata una crescita col mondo del cinema impressionante, soprattutto negli ultimi tempi. E io, avendo passato tutte queste fasi di videogames, infatti la mia generazione la chiamano o generazione Dragon Ball o generazione PlayStation.
È vero.
Ti posso assicurare che le ho viste tutte. Ho passato molte ore del mio tempo davanti ai videogiochi, tantissime ore, sempre con piacere e sempre con la testa, perché, ragazzi che siete all'ascolto, non fossilizzatevi davanti alla PlayStation, uscite, giocate e poi dedicatevi un paio d'ore anche ai videogiochi, che sono belli.
Bravo, messaggio importantissimo. Bravo Davide, bravo Davide.
Importantissimo, perché poi si diventa cicci e non si fa.
non si fa.
Io ho avuto quasi tutte le console esistenti, passando da tutte le marche, e ho giocato veramente a tutto. E se posso dire una cosa, il videogioco unisce le persone, perché soprattutto da quando c'è la possibilità, con l'evoluzione degli anni, di accedere a internet, di giocare con giocatori da tutto il mondo, poter chattare addirittura mentre giochi, grazie all'avvento che è avvenuto anni e anni fa con le linee veloci, diciamo che le popolazioni si sono veramente riavvicinate, ritrovando un'amicizia videoludica, che poi devi sapere che alcune persone che davvero giocano tanto, sì, magari hanno problemi a socializzarsi, preferiscono davvero stare magari 5-6 ore a giocare su internet piuttosto che uscire. E anche per loro è un aiuto per conoscere persone un po' come loro e magari insieme uscire un pochettino dal guscio.
Sì, bello questo. Quindi ha proprio anche una funzione psicologico-sociale, possiamo dire.
Per me lo è sicuramente stata. Poi, come in tutte le cose, ci sono anche casi estremi brutti, come magari diciamo io, di gente che davvero davanti ai videogiochi c'è morta. Questi sono casi estremi. Tutto fa male, no? All'estremo.
Sì, ma certo, ma anche il cibo sano, se tu fai un'indigestione, ti fa male. Quindi dobbiamo sempre essere noi i padroni delle nostre passioni e non lasciarci sopraffare. Quello è un messaggio che tu lanci di continuo.
Assolutamente. Poi le emozioni che i videogiochi danno, ci sono alcuni videogiochi, ti posso assicurare, che danno delle trame che tu li giocheresti mille volte anche se sai già come vanno a finire, perché speri che in quel punto qualcosa cambi, anche se sei consapevole che sarà sempre uguale. Ci spererai sempre.
Però è bello questo, eh. Davide, siccome abbiamo ancora 2 minuti di tempo, io vorrei chiederti una cosa. Quali consigli tu ti sentiresti dall'alto della tua esperienza di dare ai giovani che in questo momento si vogliono avvicinare al mondo cosplay?
Allora, ai giovani che si vogliono avvicinare a questo ambiente dico 2 semplici parole, sono dovete e farlo, quindi dovete farlo. Se vi passa per la testa di provare anche solo una volta a vestire i panni di un personaggio che vi piace, provateci, perché entrerete in un mondo fatto di persone fantastiche, un mondo coloratissimo, sarete felici le persone, sarete felici voi. Io ricordo quando tornai dalla prima fiesta in vita mia, sembravo drogato,
ecco,
cioè veramente
felicità.
Sembravo fatto della peggiore sostanza, e invece era solo felicità. Forse non ne avevo abbastanza, forse non avevo mai provato così tanto, ero inondato di felicità. E non la lascerete mai. E un piccolo però consiglio che vi voglio dare, da stare attenti,
sì,
è come in tutte le community c'è sicuramente qualcuno che poi vorrà approfittarsi di voi, della vostra bontà, quindi cercate sempre di ponderare le amicizie come in tutte le, altre, in tutte le cose della vita.
Vero.
Non accettate nei vostri gruppi il primo che passa, ma cercate sempre di conoscere bene le persone prima di farle vostre amiche e raccontare i vostri fatti privati. Questo ve lo dico per esperienza, perché al giorno d'oggi con i social network a diffamare una persona ci si mette veramente un attimo. A volte
sì,
succedono cose non belle.
Purtroppo sì, anche perché, come avrete avuto modo di capire, Davide è una persona molto sensibile e molto profonda, e quindi se parla così parla proprio per esperienza personale. Quindi davvero ti ringrazio di tutto cuore per la tua verba, per la tua gentilezza, per la tua simpatia, per aver trascorso questa ora con noi, e lascio a te il microfono per salutare tutti i tuoi vecchi fan e tutti i tuoi nuovi fan, quelli che da oggi sanno chi è Davide Ravera, quelli che da oggi dall'America, dalla Germania, dal Canada, dall'Australia impareranno a conoscerti. A te il microfono, Davide.
Vorrei davvero salutarvi con il cuore, perché siete in tanti che mi supportate sia in Italia sia fuori. A me non piace neanche chiamarli fan, io li chiamo amici, poi fan si chiamano per comodità, ma per me sono amici, o meglio vorrei essere amico più di tutti. Spero di vedervi presto, voglio fare un saluto grande a tutti i neo cosplayer, a quelli che vogliono iniziare, ma anche a quelli che ci sono dentro da tanti anni, anche più di me, più esperti che mi hanno dato consigli, perché la nostra è una community grande. Siamo veramente tosti in Italia sul cosplay, abbiamo vinto anche tanti campionati del mondo di cosplay che si tengono in Giappone, siamo fortissimi, e la nostra community ha bisogno di migliorare, crescere e diventare davvero ancora più ben vista nel mondo, e spero di avere l'occasione di viaggiare sempre di più, di portare la parola del cosplay italiano in giro, perché è un carico del quale mi sento veramente in grado di poterlo fare.
E chi meglio di te, che sei anche un presentatore, un organizzatore di serate, un attore, chi meglio di te potrebbe farlo? Quindi io ti ringrazio anche per quest'ultimo messaggio che tu hai voluto lanciare e per tutta la passione che ci metti sempre. Grazie di vero cuore, Davide, è stato un piacere averti qui con noi.
Grazie a voi, un saluto anche a tutti gli amici di Radio Discobolo. Buona serata a tutti.
Ciao!
Potere.
E concludiamo, come sempre, con il nostro piccolo angolo della poesia, che oggi sarà dedicato alla fantasia, in quanto ci sembra un argomento molto vicino a quello dei cartoni animati che abbiamo trattato oggi. Allora vi vogliamo lasciare con questi versi brevi ma immortali, i versi innanzitutto di William Shakespeare, che dice: siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni, e i versi di Henri Laborie, che dicono così: non tutte le prigioni hanno le sbarre, ve ne sono molte altre meno evidenti da cui è difficile evadere, perché non sappiamo di esserne prigionieri. Sono le prigioni dei nostri automatismi culturali che castrano l'immaginazione, fonte di creatività. E allora, ragazzi, sognate, immaginate, usate la creatività e soprattutto trascorrete una buona settimana. Vi mando i saluti di Walter Martinelli dalla cabina di regia e vi saluto anch'io dandovi appuntamento alla prossima puntata. A risentirci.
Abbassa la tua radio, per favore. Se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Carezze profumate, abbassa la tua radio, per favore, perché io son gelosa del mio amore.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Profumate, abbassa la tua radio, per favore.